Il radiogiornale.
Processo all'ex cappellano del collegio Papio di Ascona. Sentenza da colpo di scena, colpevole sì, ma la pena notevolmente ridimensionata rispetto all'accusa, subito la scarcerazione. Ma la curia avverte: non è ancora finita e decideremo noi il suo futuro prossimo. Verso il summit in Alaska tra Trump e Putin, e da parte americana già si indicano le strade per il futuro, prima ancora dell'incontro. Locarno Film Festival è stata la serata di Lucy Liu, alla magnetica americana dagli occhi a mandorla, il pardo alla carriera. Sport, calcio, Lugano con dignità, ma fuori per quest'anno, dall'Europa, dove ci restano Losanna e Servette per ora. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati all'ascolto dall'informazione e da Fabio Degli Antoni per quello che è anche riassunto dei principali fatti del giorno appena passato, un giovedì 14 agosto 2025, contraddistinto in Ticino dal processo svoltosi a Lugano a carico del sacerdote attivo al Collegio Papio di Ascona. L'uomo era accusato di abusi sessuali e nel tardo pomeriggio la Corte lo ha condannato, ma ridimensionando la pena e scarcerando l'uomo. Ha seguito il processo Umberto Gatti.
È stato condannato a 18 mesi di carcere, sospesi con la condizionale per 2 anni e un trattamento ambulatoriale oltre al divieto a vita di attività con i giovani. È stata predisposta inoltre l'immediata scarcerazione dell'imputato. La Corte ha riconosciuto solo parzialmente i fatti, non su tutti i ragazzi, e questi sono stati ritenuti per lo più lievi, fatta eccezione degli atti con una delle vittime. In particolare, i fatti lievi, i toccamenti con l'avambraccio dei genitali, sono stati riconosciuti solo dall'imputato. La maggioranza delle vittime, infatti, a verbale ha dichiarato di non ricordarsi di questi toccamenti, circostanze che hanno fatto propendere la Corte per questa decisione, oltre alla collaborazione dell'imputato e al sincero pentimento. Il giudice Amos Pagnamenta ha anche richiamato la procura, definendo la richiesta di pena totalmente fuori scala rispetto ai fatti accertati e che questa richiesta ha solo creato false aspettative nelle vittime. Ricordiamo che la procuratrice pubblica Valentina Tuoni aveva richiesto una pena di 5 anni e mezzo. Alla fine del processo ha dichiarato che probabilmente farà appello contro la sentenza.
In serata la curia vescovile della diocesi di Lugano ha informato di aver preso atto della sentenza giudiziaria, rinnova la vicinanza a tutti coloro toccati dalla vicenda, dicendosi sempre disponibili all'ascolto e al supporto. Sottolinea però che prosegue invece l'indagine canonica nei confronti del sacerdote colpevole e le opportune valutazioni circa la sua prossima residenza, non dando dunque per scontata la partenza per un centro di recupero Brianzolo come da volontà del sacerdote. Passiamo adesso e restiamo alla cronaca regionale per ricordare che la scorsa mattina c'è stato un incidente mortale a Madonna del Piano nel territorio di Tresa. Un automobilista che circolava in direzione di Ponte Tresa mentre svoltava per raggiungere una stazione di servizio ha urtato un motociclista che giungeva in direzione opposta. Il 76enne domiciliato nella regione è stato egli trasportato in ospedale ma è deceduto nelle ore successive. Bellinzona invece 3 arresti sono stati eseguiti per violazione della legge federale sugli stupefacenti. Si tratta di un 36enne e una 25enne, entrambi di cittadinanza elvetica e domiciliati nel bellinzonese, nonché di una 33enne albanese e residente in Albania, fermati in un appartamento cittadino. Grave il sospetto di un'attività di spaccio di cocaina a clienti locali. La città invece, quella di Lugano, e la FC Lugano S.A. hanno sottoscritto il contratto di affitto dell'arena sportiva Futura AIL Arena, l'opera principale del polo sportivo e degli eventi ancora in costruzione a Cornaredo. Il municipio ha trasmesso il messaggio al Consiglio Comunale. Annualmente il club bianconero verserà 400.000 franchi alla città, la metà in caso di retrocessione, e si farà carico dei costi di gestione dello stadio. Il messaggio poi propone di la rinuncia di un gruppo di gestione formato da rappresentanti del club e del comune. Ancora buone notizie dal fronte dell'inflazione in Svizzera. I prezzi alla produzione e all'importazione nel mese di luglio sono infatti scesi per la quarta volta consecutiva, con un meno 0,9% rispetto al mese di luglio dello scorso anno. Marzio Minoli.
I prezzi alla produzione e all'importazione pubblicati mensilmente sono importanti in quanto danno un'indicazione di come evolverà l'inflazione in futuro. Dopo un inizio d'anno piuttosto stabile, ecco che per il quarto mese consecutivo si è visto un calo di questi prezzi su base annua. Soprattutto sono stati i prezzi all'importazione a scendere di quasi il 3% rispetto a luglio 2024. Questo non deve stupire più di quel tanto se si guarda l'evoluzione del franco svizzero, soprattutto contro il dollaro, valuta con la quale si pagano la maggior parte dei prodotti energetici, petrolio in primis. In un anno il franco contro il dollaro si è rafforzato di circa il 10%, anche contro euro si è vista un'evoluzione simile, anche se in modo più contenuto. Sono rimasti invariati invece i prezzi alla produzione. Sempre nel confronto annuale a spiccare sono i prodotti petroliferi, il prezzo dei quali è sceso del 20% rispetto a 12 mesi fa. Infatti, oltre al rafforzamento del franco, ha contribuito l'importante calo del barile di petrolio, dagli $80 di luglio 2024 ai 65 attuali. Sul fronte degli aumenti di prezzo, invece, sono stati gli alimentari ad essere cresciuti maggiormente in 12 mesi, un aumento del 3,6% del carrello della spesa.
Dall'estero, Germania, con una conferenza stampa convocata d'urgenza, il ministro dei trasporti tedesco Patrick Schneider ha annunciato che Richard Lutz, amministratore delegato di Deutsche Bahn, lascerà anticipatamente il suo incarico e, dopo mesi di disagi e caos, è dunque caduta una testa ai vertici dell'importante società. È stato inoltre annunciato che una nuova strategia per le ferrovie sarà presentata il 22 settembre. Negli Stati Uniti intanto è scattato il conto alla rovescia in vista del vertice delle prossime ore, alle 21 ora svizzera, in Alaska, tra Donald Trump e Vladimir Putin, il primo incontro tra i due leader dal ritorno di Trump alla Casa Bianca. L'obiettivo del faccia a faccia, lo ribadiamo, è quello di trovare un accordo per un cessate il fuoco in Ucraina, e questo in vista di un ulteriore vertice per discutere le condizioni della pace. Il presidente statunitense ha parlato poco fa del suo imminente incontro con Putin. Andrea Vosti ci riassume cosa ha detto Trump.
Donald Trump ha parlato del vertice con Putin a 360 gradi, come è solito fare, nel corso di un'intervista radiofonica con Fox News Radio. Ebbene, Trump ha detto di essere convinto che il presidente russo voglia trovare un accordo e ha indicato al 25% le possibilità che invece il faccia a faccia con Putin finisca con un fallimento, quindi senza un accordo o perlomeno una roadmap verso il cessate il fuoco in Ucraina. Dico questo perché Trump è stato insolitamente cauto, ammettendo candidamente di non essere sicuro che il vertice con Putin in Alaska possa davvero produrre una tregua immediata ai combattimenti. Se andrà bene, ha detto Trump, sarà necessario comunque un secondo vertice, questa volta però trilaterale, con la partecipazione dunque di Volodymyr Zelensky, e questo sembra essere un punto a favore di Kiev e degli europei, che fanno fronte comune nell'esigere che il futuro dell'Ucraina venga discusso insieme all'Ucraina. Trump non ha voluto anticipare le sue mosse sulla scala chiera del bilaterale, ma si è comunque detto persuaso che la minaccia di sanzioni economiche, primarie contro la Russia e secondarie contro i paesi che importano il petrolio russo, ha avuto un ruolo decisivo nello spingere Putin a cercare una trattativa con gli Stati Uniti. Infine, qualche aggiornamento è arrivato anche da Mosca. Il portavoce del Cremlino Peskov ha fatto sapere che non ci sarà una dichiarazione congiunta alla fine del bilaterale Trump-Putin, ma che i due presidenti terranno insieme una conferenza stampa.
A Ginevra ora dovevano terminare stanotte i negoziati iniziati il 5 agosto per giungere a un accordo sul primo trattato internazionale per la lotta all'inquinamento da plastica, ma poco fa si è appreso che sono stati prolungati fino a venerdì compreso. Sono presenti sul luogo i diplomatici di 184 paesi, ma le parti sono fisse su posizioni distanti. Nella città romanda si è recato anche Albert Rösti, consigliere federale, ha ammesso che saranno i grandi paesi a essere decisivi, ma ha anche aggiunto che sarà grave e inaccettabile se i negoziati si chiuderanno senza aver raggiunto un accordo globale. Al Locarno Film Festival è stato il momento, la serata di Liu Xiliu. probabilmente la star più attesa di questa edizione. Poche ore fa l'attrice statunitense in Piazza Grande è stata omaggiata dal pubblico del festival con un lungo applauso. L'artista ha ritirato il Career Achievement Award poco prima della proiezione del film Rosemead, di cui è protagonista. Ma c'era sul posto, e soprattutto a Locarno, John Robbiani.
Esatto, un lungo applauso per uno degli ospiti più attesi di questa edizione, forse l'ospite più conosciuto dal grande pubblico, e anche la piazza ha risposto con i numeri delle grandi occasioni e con gli applausi che si riservano alle star.
This is our world premiere and we are so excited to be here.
Thank you. Thank you.
And we are so happy to have you here and also
Lucy Liu, che oggi si è concessa ai microfoni, vi propongo un breve estratto dell'intervista che ha rilasciato alla RSI.
I don't feel the pressure because I think that if I lose myself, then there's nothing left. If I make decisions and choices, they are for myself to be the judge.
Non sento la pressione perché penso che se perdessi me stessa non mi rimarrebbe più nulla. Se prendo decisioni e faccio delle scelte, sono io a giudicarle. Non guardo i social media, non leggo le recensioni, non rileggo le interviste che mi fanno, perché non vorrei rimanere delusa dall'essere descritta in modo sbagliato, messa fuori contesto. E se questa sarà la mia eredità, se qualcuno deciderà di modificarmi in modo da farmi apparire in cattiva luce, beh, allora non sarà stata una mia scelta. La mia scelta è solo quella di essere qui ed è tutto quello che posso fare.
Lucy Liu, che sarà in Ticino anche oggi, infatti in mattinata è previsto un incontro con il pubblico.
Beh, un personaggio a tutto tondo questa Lucy Liu. Adesso però è il momento dello sport con Giacomo Menafoglio.
Non è riuscito il miracolo, il Lugano batte lo Zeglie ma è eliminato dall'Europa. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione sportiva. Non è dunque riuscita l'impresa ai bianconeri dopo il 5-0 subito all'andata dalla Zeglie. La formazione di Mattia Crocetorti ha sì vinto contro gli sloveni per 4-2 in rete Gergic, Papadopoulos, Steffen e il rigore di Aglioschi, venendo comunque eliminati dalla competizione con il risultato complessivo di 7-4. E allora sentiamo le parole del tecnico Mattia Crocetorti.
Ho chiesto una partita seria, miei ragazzi, ho chiesto soprattutto una cosa, di vincere questa partita. Poi sapevamo che poteva essere difficile ribaltare 5 gol, purtroppo ci siamo complicati tutta l'andata, ma noi dopo la partita col Basilea avevamo solo bisogno di vincere per dare conferma, per far vedere che siamo una squadra che vuole quest'anno vincere qualcosa, ed era importantissimo anche in questo campo fare vedere che vincevamo la partita, che uscivamo testa alta, e quello che abbiamo fatto. Dunque evidentemente non posso essere contento, perché a noi sarebbe veramente piaciuto andare avanti, però devo essere anche consapevole che sul 2-1 questa squadra ha voluto reagire, ha voluto vincere la partita, e dopo domenica ha dato l'ennesimo segnale che questa squadra è quella che aveva fatto bene con Cluj, che ha fatto bene con Basilea, ha fatto bene oggi. Dunque adesso cerchiamo di guardare positivo. Noi dobbiamo finire questa settimana assolutamente con 3 vittorie per poi prepararci, allenarci forte, giocare una volta a settimana e cercare di andare a vincere qualcosa di importante.
E quel qualcosa potrebbe essere la Coppa Svizzera, con il Lugano che tornerà in campo domenica alle 14.30 per il primo turno contro il CAM. È andata bene invece al Losanna, che dopo il 3-1 dell'andata si è confermato sconfiggendo in Kazakistan l'Astana per 2-0 grazie alle reti di Lequiri e di Akite. I vodesi affronteranno al playoff di Conference League il Beşiktaş, che ha sconfitto 3-2 il San Patrick's. Niente da fare per il Servette, sconfitto anche nella partita di ritorno dall'Utrecht per 2-1 con rete ginevrina di Jallo dopo il 3-1 subito all'andata. La squadra di Gourvennec passa così al playoff di Conference League, dove affronterà lo Shakhtar Donetsk. Chiudiamo la pagina dedicata al calcio con la notizia del trasferimento in prestito di Kastrot Imeri dallo Young Boys al Thun. Il già nazionale svizzero ha scelto dunque la formazione diretta da Mauro Lustrinelli per rilanciarsi dopo 2 stagioni molto complicate. Per il ciclismo prosegue il momento d'oro di Linda Zanetti, la velocista ticinese. Dopo il successo è arrivata seconda alle spalle dell'italiana Chiara Consonni nella terza ed ultima tappa del Giro di Polonia con arrivo a Krasnik. Grazie al podio conquistato, la 23enne di Camignolo ha così ottenuto anche la seconda posizione finale in classifica. Per Loche infine salterà all'inizio della regular season, al via dal 9 settembre, il capitano dello Zugo Jan Kovar, che ha riportato un infortunio alla parte bassa del corpo che lo terrà lontano dalle piste almeno fino a fine settembre.
Ci sono stati degli arresti e dei feriti per nuovi scontri in SAE e Serbia tra oppositori del presidente Vučić, ma anche oppositori agli oppositori, di cui vi racconteremo nei prossimi appuntamenti informativi. Parliamo adesso di quello che succede oggi, venerdì 15, giornata di Ferragosto. Meteo Svizzera ci fa sapere che in tutta la Confederazione la notte sarà abbastanza serena, anche instabile in alcune regioni con rovesci o temporali, per una giornata poi abbastanza soleggiata e molto calda. Sui rilievi si svilupperanno cumuli e nel corso delle ore pomeridiane tendenza a possibili rovesci o temporali isolati, specie al sud, nelle Alpi e nella Svizzera occidentale. Temperatura minima fra 17 e 22 gradi, massima tra 30 e 34, isoterma di 0 gradi dai 4.300 metri. Una sbirciatina all'evoluzione in tutta la Svizzera, giornate solive, sabato e in alcune regioni temporali possibili nel pomeriggio e di passaggio. Questa è la notizia del bollettino, la vera notizia, perché poi dopo sabato le temperature saranno in lento calo. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccare di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2 e Rete 3. Davide Perucconi in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.